Laser.
Questi gli effetti di una scossa in una casa di Napoli. Piatti che cadono, cassetti che si aprono. A reagire in questo caso, abbaiando, è un cane. Romilda e Biagio, due amici, raccontano cosa provano invece gli umani in quei momenti.
Abito a Bagnoli in una strada bellissima. Vedo il mare, vedo i campi flegrei, vedo Nisida, Ischia, Procida, Pozzuoli. Una vista stupenda. Penso che non esista una terra più bella di questa. Quando c'è stata la scossa più forte che ho sentito, perdi la cognizione del tempo, non finisce mai. E sei lì ad aspettare che ti crolli la casa addosso, senti l'impotenza totale, sei completamente in balia dell'evento.
Abito a Pozzuoli, sul lungomare, nelle vicinanze degli epicentri delle scosse che ci sono state negli ultimi tempi. Le scosse si avvertono proprio in maniera molto molto forte. In quel momento ti senti veramente una nullità, senti che la natura veramente ha una forza che forse noi esseri umani non riusciamo neanche a concepire, magari concentrati su altre banalità. Ti senti proprio una nullità.
Spesso il terremoto invade anche le dirette televisive.
Ma quindi ecco, adesso c'è un terremoto,
c'è un terremoto in atto.
Adesso
c'è
stato un terremoto forte,
che livello sarà stato?
Non lo sappiamo,
è abbastanza forte.
Abbastanza forte.
Avete sentito la terra tremare?
In questo momento c'è stata una scossa molto forte.
Molto forte. D'altra parte, da ieri anche ci sono state altre scosse di 3, 5, 2. E questa deve essere abbastanza prossima, perché
l'abbiamo sentita molto. Hai sentito proprio il rumore della terra?
Sì, tra qualche minuto la magnitudo.
E anche lì abbiamo lavorato con i bambini per rendere quell'eventuale momento, che speriamo non arrivi mai, quanto più normale possibile. Ci abbiamo spiegato loro che viviamo in una terra un po' ballerina, ed ecco qui. E adesso ce n'è stata una davvero molto molto forte, che credo sia stata un po' più potente delle precedenti.
L'abbiamo vista e avvertita anche noi, Presidente. Allora la liberiamo e la ringraziamo intanto per la disponibilità.
Scusateci, c'è un terremoto in corso in questo momento in studio. Scusateci se interrompiamo un attimo il telegiornale. Siamo ancora in diretta, siamo calmi, siamo tranquilli.
È inutile cercare un perché, non c'è mai stato niente di spiegabile. È il terremoto imprevedibile e non so cosa rispondere.
A differenza di quello di cui dubita la cantante napoletana Meg, questo laser tenterà di trovare un perché al bradisismo che turba Napoli e in particolare la meravigliosa area occidentale che ha Pozzuoli nel suo centro e sotto, nella profondità del mare, una caldera che ha avuto tra i suoi primi ricercatori lo studioso svizzero Alfred Rittmann. E lo farà questo laser parlando con molti suoi colleghi italiani, geologi, sismologi, fisici, la gran parte dei quali lavora per l'Osservatorio Vesuviano di Napoli.
L'Osservatorio Vesuviano svolge attività di ricerca, ma anche e soprattutto svolge attività di sorveglianza e monitoraggio dei vulcani attivi napoletani, Vesuvio, Campi Flegrei e Ischia. L'attività di sorveglianza e monitoraggio ci serve per capire lo stato attuale del vulcano, le sue variazioni, la sua dinamica. Questa parte ovviamente prevede stazioni sismiche, una rete che controlla i movimenti del suolo, sensori anche nella zona del Golfo di Pozzuoli, a boe sia di stazioni sismiche che di stazioni che misurano le deformazioni, e tutta un'altra serie di strumentazioni che servono per lo studio delle deformazioni del suolo, sismicità e geochimica dei fluidi. Sono Roberto Isaia, vulcanologo dell'Osservatorio Vesuviano di Napoli.
Tanta scienza, tanta strumentazione, ma la gente per strada fa domande semplici e urgenti.
Questo è il problema, che dobbiamo fare? Dobbiamo lasciare Pozzuoli e dove andiamo? Dove scappiamo? Stiamo nelle mani di Dio, non lo so come stanno le cose.
Durante le crisi bradisismiche, anche in quelle passate, la popolazione che vive da sempre qui prende coscienza del fatto di trovarsi su un vulcano attivo, quindi ha paura sia della violenza dei terremoti, sia del rischio dell'eruzione, che spesso si dimentica che questo è un vulcano giovane che erutterà ancora. Non dico che si verificherà a tempo breve, però dobbiamo mettere in conto anche questo. È uno dei 12 vulcani definiti supervulcani al mondo.
Sono Giuseppe Mastrolorenzo, dottore di ricerca in geofisica e vulcanologia, primo ricercatore vulcanologo dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
Oltre ad essere nelle mani di Dio, come ha lamentato un abitante di Pozzuoli, la scienza che dice? Le risposte sono tante, anche diverse, se non discordi, da parte dei nostri interlocutori. E la prima è proprio di Mastro Lorenzo.
Non possiamo fare nessuna previsione, il sistema di monitoraggio serve soltanto per descrivere quello che succede, perché di fatto questo processo potrebbe continuare così anche per secoli, senza eruzione, potrebbe essere semplicemente che il sistema ha cambiato regime. Invece noi ci illudiamo che, diciamo, è simile ai precedenti processi bradisismici degli anni 70 e degli anni 80, questo si è fatto credere. Poi si è fatto credere, purtroppo ho dovuto criticare i miei colleghi e tutto il sistema di protezione civile, si è detto spesso la popolazione può stare sicura perché abbiamo il più avanzato sistema di monitoraggio al mondo. È come dire, la popolazione non si ammalerà perché abbiamo il termometro più preciso al mondo, ma il termometro serve a misurare la febbre, non serve a curare le malattie o impedire che si verifichi. Quindi serve soltanto avere un dato sulla febbre, no? E già è un dato in più rispetto a quello che abbiamo sul vulcano, perché il nostro sistema di monitoraggio non ci dice neanche se quello è uno stato normale o febbrile, perché non abbiamo esperienza del passato di come avviene un'eruzione e in ogni caso, anche se avessimo tantissime eruzioni seguite in passato, ma non ne abbiamo mai seguito neanche una, il sistema è così complesso per cui potrebbe avere comportamenti variabili da un caso all'altro.
Gli umani hanno un tempo molto stretto rispetto agli eventi geologici. Noi vediamo un punto nel tempo, quindi di conseguenza quello che vediamo potrebbe essere l'evoluzione verso un'eruzione che potrebbe avvenire, per essere tragici, tra 10 giorni come tra 1000 anni. Ma potrebbe anche essere l'estinzione del vulcano. Non sappiamo bene quale sarà l'evoluzione definitiva. Io penso che i Campi Flegrei sono un vulcano attivo che potrebbe dare un'eruzione. La previsione che a noi chiedono è quando, dove e come. Questo si tratta di definirlo in termini probabilistici. Non posso escludere che, per esempio, un'eruzione freatica si possa verificare. Però immagino che l'approssimarsi di un'eruzione si verifichi con una serie di eventi alla superficie, con continue scosse, deformazioni del suolo evidenti e, proprio perché il territorio è molto popolato, non credo che passerebbero inosservate. Mi chiamo Monica Piochi, sono un ricercatore anziano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Io nasco come magmatologa, quindi studio il sistema magmatico. Quando ero adolescente mi piacevano molto le scienze, ero molto appassionata di animali e la mia idea era quella di iscrivermi a veterinaria. Poi nell'82 ho vissuto la crisi del bradisismo e ne fui particolarmente impressionata, quindi ho cambiato la mia direzione degli studi iscrivendomi a geologia. E la mia idea era quella di contribuire a prevedere le eruzioni principalmente, avevo molto questo istinto, un po' ideale, un'utopia forse, perché le cose sono molto complicate da un punto di vista proprio delle conoscenze, delle tecnologie, della società in cui viviamo.
Quando parliamo di strutture complesse come un vulcano, abbiamo a che fare con una varietà enorme di fenomenologie, quindi di equazioni e di ambiti scientifici. La natura dell'oggetto è complicatissima e se si può fare qualcosa si può fare solamente tramite operazioni di collaborazione seria, reale tra i ricercatori, sinergie, studi sempre più approfonditi con tecniche via via si migliorano e se l'insieme di tutte queste cose comunque sarà una descrizione abbastanza approssimativa del sistema. Diciamo il mio punto di vista è un punto di vista di tipo tra virgolette statistico, nel senso che io comunque sto occupando di statistica e dato che i modelli previsionali sono veramente, veramente molto deboli e tutti quelli che hanno provato a fare previsioni hanno fallito. Una cosa che ci conforta dal mio punto di vista è che in verità il numero di eruzioni seguite a episodi di deformazione come quelli che stiamo vivendo, oppure anche a questi incrementi di rilascio di energia sismica, è veramente esiguo, cioè quasi nullo. L'ultimo episodio è del 1538 col Monte Nuovo, che è avvenuto con una deformazione di 10-15 metri. Adesso siamo comunque a deformazioni ancora contenute nel metro, quindi tendo le due cose insieme, ovvero occorre deformazione molto spinta per avere un'eruzione, e numero di eruzioni sono avute a seguito di deformazioni, diciamo la probabilità adesso attesa dal mio punto di vista è veramente bassa, nonostante che ci sia molto questo spavento chiarissimo, perché comunque ci sono state dei magnitudo fino a 4,6 di a 2-3 km di profondità, significa veramente la gente balla e ci sta molta, molta paura e molta tensione. Sono Zaccaria Petrillo, sono un ricercatore dell'Osservatorio Vesuviano, mi occupo fondamentalmente di statistica, mi sono occupato di elettromagnetismo e adesso sto applicando modelli di tipo termodinamico, statistico a campi Flegrei, data l'attività così evidente di questi ultimi 15 anni circa.
La crisi è iniziata negli anni 50, poi c'è stato uno negli anni 70. Poi c'è stato il sollevamento del suolo negli anni 83-84 con tanti terremoti che provocarono anche l'evacuazione parziale di pozzuoli. Poi è iniziato questo processo verso il 2005 che c'ha una deformazione, adesso è arrivata a 1,4 m di sollevamento totale e lo fa accelerando nel tempo. Segnali di questo tipo hanno preceduto da altre parti poi eventi eruttivi. Se domani ci fosse un'eruzione ai Campi Flegrei, nessuno direbbe che non ci sono stati segnali precursori, perché ci sono i terremoti, perché c'è la deformazione, e quello che studio io in particolare, c'è un aumento molto grande dei flussi di gas di origine magmatica. Sono Giovanni Chiodini, ho lavorato per 40 anni studiando processi che avvengono ai vulcani, in particolare l'emissione di gas dai vulcani, e ho passato i 15-20 anni proprio a studiare quello che succedeva ai Campi Flegrei, lavorando qui all'Osservatorio Vesuviano. Tutto avviene in una zona molto popolata e questo crea problemi anche a chi lavora nella ricerca. Qui è particolare perché quando pubblichi qualcosa sai che vai a incidere su quello che fanno 500.000 di persone. Ci sono casi storici di eruzioni importanti che sono avvenute in zone abitate. Mi riferisco per esempio all'eruzione di Santorini 2-3 mila anni fa, in cui c'è una città che si chiama Crotiri, ma non c'è neppure un morto. Che significa questo? Che quell'eruzione, prima di arrivare, aveva dato dei segnali così chiari che anche senza scienziati la gente era andata via da sola.
Napoli è al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade. Poco prima del paradiso, ai piedi del più bel vulcano che è il più pericoloso del mondo. 1 milione di persone ridono sapendo che potrebbero morire in un istante.
Queste parole inquietanti sono tratte dal cortometraggio degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, dal titolo altrettanto inquietante «La fine del mondo». La voce del grande Renato Carpentieri fa da spartiacque in questo laser. Da quanto detto del fenomeno dai 5 studiosi finora, abbiamo capito che niente è scontato sopra la ribollente caldera o conca su cui è nata e cresciuta la bellezza rappresentata da Napoli e dal suo golfo. Da adesso in poi gli stessi studiosi parleranno di scienza, dei suoi problemi e delle sue relazioni. A loro se ne aggiungeranno altri 2 non così esperti di terremoti e vulcani. A questi, quindi, la parola per primi.
Sono Tristano Di Girolamo, sono professore di fisica a Napoli, quindi non sono uno specialista dei terremoti come i miei colleghi geofisici che più esperienze di me lavorano su queste cose. Diciamo, il punto di vista di un fisico rispetto ai specialisti è quello in qualche modo di fidarsi un po' di quello che ci dicono. Appunto, se uno si fida di questi studi, di questi sensori che ci sono, non ci dovrebbe essere nei prossimi tempi un'eruzione vulcanica. Potrebbe tutto rientrare come è successo negli anni '80 senza un'eruzione vulcanica. Sicuramente non è esclusa l'eruzione vulcanica, non la sto escludendo, però conto sul fatto che il preavviso, il preallarme, ormai ci sono dei segnali, diciamo, di preallarme che, insomma, dovrebbero essere noti, sarà sufficiente per fare l'evacuazione e quindi evitare ovviamente danni ovviamente catastrofici.
Io sono Luigi Cerri e di formazione sono un geologo, per la precisione sono un sismologo, anche se non lavoro come ricercatore. Io lavoro presso la Fondazione IDIS Città della Scienza, quindi la mia sede di lavoro si trova proprio nella caldera Flegrea e affaccia proprio sul Golfo di Pozzuoli. Io mi occupo in prevalenza di didattica della scienza, però mi interessa molto anche la comunicazione pubblica della scienza. Io parto da un aneddoto. Già all'indomani della forte scossa del 13 marzo scorso, ho sentito diverse persone affermare che le organizzazioni scientifiche ci stessero mentendo e che la magnitudo della scossa fosse in realtà molto più alta di quanto ci venisse ufficialmente comunicato. C'è una cosa che va detta: i dati sismici acquisiti dalle reti di tutte le organizzazioni di ricerca del settore, comprese quelle dell'INGV Osservatorio Vesuviano, sono pubblici, possono essere acquisiti su internet da chiunque. Il problema è che la magnitudo di una scossa da sola non basta a definire gli effetti di scuotimento del suolo. Contano pure la profondità della sorgente, la distanza della sorgente dagli abitati, le rocce attraverso le quali le onde sismiche si trasmettono sul territorio. Il mio invito personale è quello di avere più fiducia nei ricercatori, evitando di improvvisarci geofisici, così come ci improvvisavamo epidemiologi durante la pandemia. La scienza, la ricerca sono trasparenti, più di quanto molti pensano.
Dopo questi interventi di Girolamo e di Cerri improntati alla fiducia per la scienza, torniamo quindi a geologi, sismologi o vulcanologi, che dir si voglia, che frequentano la palazzina dell'Osservatorio Vesuviano di via Diocleziano di Napoli, dalla quale tutti si aspettano risposte riguardanti il bradisismo in atto. A questi chiediamo cosa possa fare la scienza e quanto debba o possa essere autonoma dalla politica, dalle amministrazioni locali e dai media. Quello che segue è una trama di risposte e posizioni anche diverse di alcuni dei nostri interlocutori iniziali.
Questa non è una scienza esatta, la vulcanologia, è una scienza naturalistica che si basa sull'osservazione. Però non posso descrivere alcune equazioni che dicono il vero. Non è fisica, non è matematica. Per cui esiste sempre dei livelli di incertezza sulle previsioni che facciamo.
Dopo questa considerazione generale, ricordata giustamente da Giovanni Chiodini, a rispondere è Roberto Isaia.
Ci sono periodi come questo in cui la pressione aumenta. La scienza deve continuare a lavorare come ha sempre lavorato. Noi in particolare dobbiamo continuare a fare il nostro dovere seguendo le linee guida di continuare la ricerca, aggiungere informazioni. Indubbiamente la scienza è, come sempre, alimentata dal dubbio. Anche nella scienza ci saranno posizioni diverse, interpretazioni diverse di alcuni dati, ma questo io lo trovo più che normale.
Al di là di questi buoni propositi sicuramente e sinceramente perseguiti, che fare dopo l'elaborazione dei dati? O meglio, come relazionarsi con le autorità che devono decidere sul territorio? La questione è tutt'altro che semplice. Alle risposte di Roberto Isaia si aggiungono quelle di Giuseppe Mastro Lorenzo.
Dobbiamo soltanto cercare di far capire che l'osservatorio, che ha il dovere di comunicare i dati raccolti dal monitoraggio, ha un ruolo, mentre poi vanno distinte bene quelle che sono le voci istituzionali, che quindi usano dei parametri di comunicazione utili per i vari passaggi previsti, e quello che poi può essere un dibattito scientifico, mediatico, in cui ci può essere anche il confronto di opinioni diverse di questi dati.
L'argomento del ruolo degli scienziati nelle emergenze sismiche, vulcaniche e quindi le relazioni fra la politica e la protezione civile è uno degli argomenti trattati anche nei consessi internazionali, per su quale debba essere il ruolo della scienza, di quelli che chiamano scienziati indipendenti, se gli scienziati debbano uscire con una sola voce o con più voci, quindi una cosa molto sentita.
Importante anche che non si faccia confusione tra quelle che possono essere opinioni singole, personali, e da quelle che poi possono essere sintesi che entrano in un dibattito scientifico che non significa più alto, ma sicuramente più istituzionale, che può essere quello che si trasferisce alla Commissione Grandi Rischi, alla Protezione Civile, dove si cerca comunque di fare il massimo, di essere asettici, quindi di portare la migliore interpretazione di quello che sta accadendo in questo momento.
Più si approfondisce l'argomento, cioè il rapporto tra la scienza e la politica, più le valutazioni e le risposte si differenziano, ad esempio tra Zaccaria Petrillo e Giuseppe Mastro Lorenzo.
Se la politica può faccia pressioni, no, non ho proprio avuto questa sensazione, né nessuna percezione sul tentativo della politica di intervenire su decisioni, su rischio, non c'è. Mi è sembrata abbastanza permeabile all'opinione della scienza, noi scienziati, quindi in questo senso non ci ho trovato cose strane. Naturalmente comprendo che ci stanno implicazioni di natura molto forte, perché problemi relativi, evacuazioni di 30, 40, 50 mila, 700 mila persone, è chiaro che maneggiare questo oggetto capisco che è delicatissimo, e probabilmente più che veramente noi sotto pressione come scienziati, che ce l'abbiamo, sicuramente ce l'abbiamo perché ci abbiamo responsabilità, ma più che noi forse sta Protezione Civile, forse il politico di turno, il sindaco, perché poi veramente decisioni ricadranno sulle autorità.
Ho sempre evidenziato gravi criticità nel ruolo dei ricercatori in relazione alle autorità dell'istituto stesso e dell'istituto in relazione agli organi di protezione civile nazionali e quindi alle istituzioni amministrative nazionali e locali. Questo perché, ed è stato denunciato anche da Parisi, il premio Nobel alcuni anni fa, per effetto dei finanziamenti si creano delle dipendenze degli enti di ricerca dalle istituzioni che li finanziano. Quindi istituzioni di governo, e ovviamente gli enti devono seguire le indicazioni governative, e delle istituzioni di protezione civile, che sono uno specifico settore del governo. Io ho sempre denunciato un tentativo da parte dei ricercatori, soprattutto dei vertici delle istituzioni di ricerca, a trovare dei compromessi nella comunicazione rispetto alla realtà dei fatti scientifici. C'è una generale tendenza in Italia a dare rassicurazioni. Quello che si teme di più a volte non è il disastro, ma è l'effetto economico e anche sociale che potrebbe avere la sola idea del rischio. Quindi non viene comunicato in modo così martellante come magari viene fatto negli Stati Uniti, dove con grande tranquillità si parla di uragani devastanti, si avverte la popolazione e si dice: guardate, allontanatevi, perché se no chi non si allontani si scrive il nome sulle braccia e le gambe e nessuno li soccorrerà, e sapete che ci saranno condizioni non compatibili con la vita.
La tendenza principale, chiamiamola rassicurante, ha portato anche a bloccare ricerche scomode, come denuncia Giovanni Chiodini.
Noi avevamo un progetto che si chiamava Precursori di Eruzioni, e era partito proprio da un lavoro in cui io sono il primo autore, che diceva: un nuovo risveglio vulcanico ai Campi Flegrei, evidenze da dati geochimici. Quel progetto, nonostante stesse producendo molti lavori, è durato solo 2 anni.
Alla fine del nostro viaggio, tra una scossa e l'altra, ascoltiamo come conclusione ancora Roberto Isaia, che rimarca i 2 scenari possibili.
capire anche la struttura del vulcano, ci permette in ogni caso di poter fare degli scenari che possono aiutare ovviamente i pianificatori, la protezione civile, le autorità, come compiere le azioni, perché c'è gente che può pensare a uno scenario catastrofista di eruzioni, di come i Campi Flegrei hanno fatto 40.000 anni fa, a scenari di possibili eventi piccoli, quindi che impatterebbero piccole zone. Quindi bisogna lavorare su questi due fronti per migliorare sempre di più quello che sia una previsione, diciamo, a lungo termine che è più incerta, sia quella a breve termine che può avere più certezze, ma sempre dipende dal comportamento del vulcano, che ovviamente può variare abbastanza repentinamente in alcuni momenti.
Le ultime parole di Isaia ripetono il ritornello di sempre: tutto dipende dal comportamento del vulcano. Da umano indifeso che vive in questa zona tanto bella quanto rischiosa, mi auguro che il vulcano non faccia quello che gli suggerisce insolente la cantante Meg.
Ti auguro un botto epocale che manco Pompei. E se lo stadio crollasse io esulterei.